Saturday Night Live.
Buonasera, bentornati all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Un saluto al nostro tecnico Zacca, lo saluto perché gli chiedo di alzarmi le cuffie, grazie. Ma allora, un saluto davvero ai nostri tecnici, un'altra serata, questa volta l'Auditorium è davvero pieno di ospiti, perché il progetto che presentiamo, o meglio i due progetti che presentiamo, sia quello teatrale che quello musicale, in più ce n'è anche un terzo, coinvolgono una grande quantità di giovani artisti e quindi sono tutti venuti qui al Suggeritore Night Live. Dato che sono nell'imminenza di fare molte cose tutti quanti, li ringrazio e chiedo di farsi loro stessi un applauso. Non so, sono stata io con il microfono ad andare in Larsen, Zacca? Sono stata io. No, sei stato tu. Sì, allora sei stato tu, Mattia. Allora, al di là di chi è la colpa per il Larsen, insomma, ascoltatori, poco male, siamo in diretta, questa è la dimostrazione. Allora abbiamo come sempre della musica dal vivo con una band, un nuovo progetto che fra un attimo vi presentiamo e di cui siamo molto curiosi, e poi abbiamo autori, registi di due diversi progetti che celebrano, festeggiano, in qualche modo ricordano i 50 anni di lavoro della compagnia del Teatro dell'Elfo. Noi lo stiamo facendo con un'audioserie che va in onda tutti i sabati alle 11 e che si chiama Sogno o Son Elfo. Gli autori, i registi e gli attori della Civica Scuola Paolo Grassi, in realtà ormai sono già dei giovani professionisti, insomma il percorso di studio lo hanno quasi terminato, hanno firmato 5 pezzi di teatro completamente originali che vanno a debuttare fra poco e che vanno sotto un titolo generale che si chiama Ricordare il futuro. La band che fra poco vi presento e il suo progetto si chiama The Sad Mafioso, e poi ascolteremo e sentiremo anche non solo che musica fanno ma qual è il loro progetto. E io però apro con una voce che conoscete già, perché nel corso di una delle passate estati è stato con noi in diretta, Covid permettendo, e perché parliamo anche di un'altra iniziativa sempre sui 50 anni dell'Elfo, che aveva già aperto e premierato, come si suol dire, prima dell'estate, un'installazione in cui tutto ciò che è accaduto all'Elfo in questi 50 anni è stato pensato e ripensato e poi restituito attraverso riprese, meccanismi audio, sound design e così via, che sarà visitabile proprio nel foyer dell'Elfo a partire dai prossimi giorni. Riapre questa installazione di cui ci dicono tutto Mattia Borgonovo e Davide Masciandaro.
Grazie Ira, sì, allora questa installazione di cui sono autore insieme a Ruben e ad Alice, due autori della mia scuola, riapre appunto come detto dal 21 ottobre fino al 19 novembre e si intitola Elfo, storie di un sogno. Ed è un'installazione che si colloca proprio nel sottopalco della Sala Shakespeare, la sala più grande del teatro, in occasione, come già sanno gli ascoltatori di Radio Popolare, del 50° anniversario della Compagnia dell'Elfo. Ma lascio parlare Davide, che è il regista di questa installazione, su che cosa fa questa installazione.
Ciao a tutti. L'installazione che appunto è allestita nel sottopalco della Sala Shakespeare cerca di abbracciare un po' il pubblico che, entrando nello spazio, si trova in questo spazio immersivo, avvolgente, sia a livello sonoro ma soprattutto grazie ai racconti dei teatranti, registi, attori, tecnici che abbiamo intervistato del teatro. E appunto l'installazione racconta questi 50 anni di storia attraverso delle interviste che abbiamo fatto a i vari protagonisti di questi ricchi 50 anni, insieme a vari frangenti e parti degli spettacoli più importanti di questi 50 anni che sono anche presenti nell'installazione.
Quindi si entra praticamente nel mondo dei 50 anni dell'elfo. Ovviamente tutti questi materiali sono stati lavorati, trattati, resi fruibili dagli spettatori. Non possiamo dirvi proprio tutto quello che succede perché sennò vi roviniamo la sorpresa. Chiedo a Mattia quando e come si può visitare l'installazione.
Certo, l'installazione si può visitare appunto dal 21 ottobre al 19 novembre e tramite una semplicissima prenotazione sul sito del Teatro dell'Elfo. Ci saranno delle fasce orarie libere praticamente tutti i giorni. Tutti i giorni, e noi vi invitiamo caldamente, anzi vi consigliamo in questo frangente di venire a vederlo e di potervi sedere insieme appunto agli autori di questi 50 anni di storia.
Ecco, dimenticato di dire che Davide e Mattia sono a loro volta studenti che si sono appena diplomati alla scuola di cinema di Milano, la Luchino Visconti, quindi sono due scuole civiche che hanno collaborato insomma con l'Elfo per questa cosa. Grazie. Io mi volto verso Andrea, l'ideatrice del progetto The Sad Mafioso, e le chiedo di raccontarcelo il progetto e di presentarci la band.
Allora, ciao, io sono Andrea. In realtà io vengo dal Messico, quindi questo è il mio primo anno.
E questo cambia tutto proprio, cioè, però sì.
Sì, sì, in realtà sì, sono praticamente le prime volte che vengo a presentare il mio progetto in Italia.
Ah, che meraviglia, quindi siamo felici di essere noi fra quelli che lo presentano. E come mai parli così bene italiano? La solita domanda cretina
realtà,
che fanno
in
tutti.
In realtà io sono italiana, però...
Vivevi in Messico?
Sì, sì, da piccola.
Ah, ho capito, e dove?
In Playa del Carmen.
Ah beh, mica male, ho capito. Va bene.
Quindi stasera sono super emozionata di stare qui e di presentarvi.
E perché The Sad Mafioso? Te lo chiediamo perché.
Ma in realtà è il titolo di una canzone di una band che neanche ascolto. Ma mi sembrava interessante. Più che altro, in realtà, non l'ho scelto io. Era il mio profilo SoundCloud. E poi un'amica aveva ascoltato qualche cosa, qualche demo che avevo messo lì, e mi ha invitato a suonare il mio primo live. E quando le ho detto di sì, nella copertina, nel flyer, lei mi ha messo The Sad Mafioso. Tipo, non mi ha chiesto, tipo, ha pensato che era già
e
il
basta,
nome.
Così è fatta.
Quindi ho detto, va bene, ha scelto lei, ci sta.
Ma allora, il progetto si chiama così, il progetto musicale, che può articolarsi in varie cose. Mm-hmm. Ma la band ha un altro nome o si chiama a sua volta?
No.
È sempre tutto sotto l'ombrello di The Sad Mafioso?
Sì, in realtà io sono The Sad Mafioso, diciamo.
Ok.
Però ho la fortuna, ovviamente, di avere eccellenti musicisti.
Vedo che sono già prontissimi, quindi alle tastiere abbiamo
Riccardo Oliva.
Un applauso per Riccardo Oliva, non abbiamo fatto un applauso ad Andrea, ma insomma, va bene. E alla batteria,
abbiamo Francesco Curti.
Un applauso. Cosa ci fate ascoltare? Qual è il primo brano?
Il primo brano si chiama Feral Child.
Feral Child, ok. The Sad Mafioso.
It's a sound that never stops. Sound of joy and happiness, of hungry gods, of war and death. Maybe just the sound of love. I wish I was not, I wish I was a ghost.
Sad Mafioso, del Sad Mafioso Radio Popolare. Beh, davvero interessante, ma ne parliamo dopo perché adesso...
16.58, un bar di città. Marco è arrivato in anticipo e, per scacciare la noia, ha ordinato l'ennesimo caffè.
Quando l'amico entra nel bar, lui sta guardando una televisione, appesa all'angolo.
Ehi! Qualcosa non va. Lo capisce subito.
Il suo amico è più scuro del solito, più...
Sei stanco?
È per Nini.
A scuola? Rischia anche questo quadrimestre?
Fosse quello. L'amico si guarda in giro, controlla che nessuno stia origliando e poi si avvicina a Marco, un mezzo passo. Ho trovato dei volantini.
Volantini?
Sotto al letto.
E cosa dicono?
Un altro sguardo. L'amico lancia un altro sguardo tutto intorno.
Gli hai chiesto spiegazioni?
Sono cose dei suoi amici, ha detto.
Magari Giovanni non è nulla.
Sono violenti, scritti violenti.
Giovanni, magari non sono nulla. Sono i ragazzi d'oggi.
L'amica abbassa gli occhi.
Prima assicurati che non abbia altro.
Altro?
Qualcosa di...
Mio figlio non è un criminale. Questo l'amico l'ha detto a voce alta. Abbastanza alta che tutto il bar si girasse a guardare e sentire.
Marco lancia uno sguardo. Intorno. Si scusa con gli occhi. È solo un ragazzo.
E con questo?
Sono cose che fanno ora. Fra qualche anno non ci penserà più.
17.01. Un salottino ben ordinato. Bruna si slaccia il giubbotto.
C'è un giovane. In camicia e barba lunga.
Hai notato come lo guarda?
Sì. Deve essere uno dei suoi amici. L'uomo la guarda dritta in faccia. Hai trovato dove sta?
Sì.
Hai capito come arriva?
Lascia il motorino lì vicino.
E hai capito
cosa? Ho capito tutto, sì.
Hai delle foto?
Sono nella cartella, sia di lui che del posto.
Hai capelli lunghi?
Sì.
Sei sicura che
sono
sia lui?
Sicura.
Se tu sei sicura, lo siamo anche noi.
Bruna distoglie lo sguardo.
Hai fatto un buon lavoro.
Non ne parliamo più.
Qualcuno sa che sei qui?
Bruna esita un attimo. Ho visto mio zio sul tram, ma non mi ha riconosciuta.
Il travestimento funziona.
Lui e papà non si vedono quasi più.
Meglio così.
La chiave inglese, anzi chiave inglese. Un applauso per Zoe Marigo, Samuele Migone, che ci hanno regalato un estratto da questo testo. Grazie, grazie davvero. E accanto a me ci sono Caterina Piotti e Gianluca Bonzani, rispettivamente regista e drammaturgo di questo pezzo, che compone La Cinquina, fa parte insomma dei cinque pezzi teatrali originali che vi dicevo prima, quelli di Ricordare il futuro, che debutteranno tra poco all'Elfo Puccini. Ci sarà la possibilità anche di vederli tutti insieme in alcune maratone, per cui di vedere tutti i pezzi uno dopo l'altro. E allora, chi vuole cominciare a dirmi qual è lo spunto a cui vi siete affidati? Avevate la massima libertà.
Partire io, Caterina, appunto. Abbiamo scelto un pezzo in cui vediamo entrambi i protagonisti della nostra storia, Marco e Bruna, che prendono voce grazie agli altri protagonisti della nostra storia, che sono i narratori fratelli. Infatti il testo che Gianluca ha scritto è tutto basato su questo ricordo e ricostruzione che i nostri due fratelli, che vivono ai giorni nostri, fanno di loro parenti, e in particolare di una giornata da loro vissuta che ha influenzato tutta la loro famiglia, la loro storia familiare, ma che in realtà influenza anche la nostra storia italiana.
Gianluca, vuoi dirci qualcos'altro?
Sì, cioè, quando mi hanno chiesto di parlare di anni 70, quando mi è stata affidata questa decade...
Ecco, perché non l'abbiamo detto. E okay. Ogni, è vero, hai ragione, bravo. E, vuoi dirlo tu, insomma, ogni testo è legato a un decennio dei 50.
Esatto, un decennio
dell'elfo ha attraversato, sì.
Sì, è un decennio della storia italiana, ci siamo spartiti. A me è stato assegnato il decennio anni 70 e quando mi sono chiesto come raccontare gli anni 70 mi è subito venuta l'idea di parlare di eredità. Che eredità ci lasciano gli anni 70? Qual è l'eredità politica anche che ci lasciano gli anni 70? E per parlarne, visto che comunque non li ho vissuti, li ho studiati, sono un nerd della storia, li ho studiati anche molto magari, ma non avendoli vissuti ho voluto dire io devo partire da qualcosa che ho vissuto io, e allora sono partito dalla mia storia familiare, da un parente della famiglia di mio padre, da una parente della famiglia di mio padre che ha preso parte ad un importante fatto storico della città di Milano, come attentatrice, diciamo, in un fatto di violenza politica, e ho voluto raccontare qual è l'eredità che lascia questa azione di una singola persona, un'azione politica
nelle generazioni successive.
Beh,
esatto. Davvero molto interessante. Poi per Radio Popolare sono qui che ti guardo a Raggi X e quindi direi che i nostri ascoltatori saranno molto curiosi di venire a vedere questo testo. Ritorno a chiedere a Caterina cosa, come ha lavorato con gli attori, come ha lavorato sulla resa, sulla scena.
Beh, dunque, partiamo con questi due fratelli che devono dar vita alla scena, e la scena si costruisce tramite video e anche danza, quindi loro sono proprio i registi di questo spettacolo,
e loro stessi,
loro fratelli che mettono in scena questa storia. Quindi pian piano il loro mondo presente va a intersecarsi sempre di più con quello del passato, che all'inizio è totalmente separato, viene messo in scena da dei danzatori. E pian piano i due fratelli si immergono sempre di più nella storia e quindi riescono anche a dar voce a questi personaggi di cui raccontano. Io ho scelto in questo caso allora di farli parlare al microfono come strumento tecnico. E quindi abbiamo questo passato che prende voce tramite, certo, la voce artificiale. Mentre
quasi come
i nostri...
una testimonianza, sì.
Esatto, sì.
Mm-hmm. Molto interessante. Allora, trovo che sia, beh, lo sono anche gli altri per quanto ne so, ne ho capito fino ad adesso. Grazie dunque a tutti e quattro, Caterina Piotti, Gianluca Bonzani, Zoe Marigo e Samuele Migone. Di nuovo applaudiamoli, l'incoraggiamento per il debutto, debuttate il 21, no? Ecco, debuttate il 21,
esatto.
Il 21 prossimo all'Elfo, quindi insomma tanta merda, come si suol dire, perché vabbè, insomma, è quello che diciamo noi dell'ambiente. Allora, è l'altro estratto, il secondo estratto, questa volta dal secondo testo di Ricordare il futuro, Scarroccianti. E allora, sì... È il terzo? È il terzo in ordine di tempo? Ah certo, sì sì, sicuramente, ma nella nostra scaletta li abbiamo organizzati in questa maniera, avete ragione. Poi dopo diciamo quando debutta, così non ci sbagliamo. E allora la parola passa a Christian Zandonella e Serena De Carli, prego.
Umberto!
E chi è?
Cicetti, che ti veret che sia Umberto! Summi, la madunina, quella che la brilla de lontan.
Ah, ma sei quella del Duomo.
Oh, signor. Umberto, una stracciona incombe sul mio popolo.
Oh, stracciona chi?
Da troppo tempo L'italico stato non ha una lira bucata, e allora cosa fa? Viene a rubare la mia roba. E qua, Umberto, sono tutti parte di questo lurido complotto a danno mio e del mio popolo. Perché qua continuano a prelevare tasse, sempre più tasse, che finiscono a Roma per poi ridistribuirle, sì, ma non in proporzione a quante ne sono state versate. Cioè, più lavoriamo, più veniamo ciulati.
Ma come è mai possibile in uno stato civile?
Con il sistema tributario basato sui criteri di progressività. L'hai detto te 2 minuti fa, scusa.
Figa, è vero.
Sei stato scelto. Umberto, libera il mio popolo da questa borgiatara e conducilo verso la libertà fiscale e l'autonomia. Riportami il mio cassio di baule, testina!
Ah! Ubbidisco, madonnina mia! Ma come per i fa, disarma!
Certo! Allora, prendi la specialissima e padanissima arma del tuo antenato, la mescolina della polenta. Ciapala, per via del sistema tributario basato sui criteri di progressività, non abbiamo più i fondi per darti una spada.
Che peli da di, se non la che mia, fem senza.
Bravo, mio impavido eroe. E ora mangia questo pezzo di grana padano, unico e tangibile cimelio caseario dell'esistenza della mia terra, la Padania.
Così mangiando, io, l'Umberto, vengo saziato da secoli tradizione celtica, comune e longobarda. Digerisco tutti gli enzimi dei miei padani antenati, acquisendone la forza, l'onestà e la lingua.
Da oggi condurrai una doppia vita. Di giorno sarai un giovane imprenditore che vive del proprio duro lavoro e conduce una padana esistenza nel rispetto del territorio e delle autonomie locali. E di notte ti trasformerai nel protettore del popolo padano. Non sarai più l'Umberto, ma Capitan Padania!
Allora, noi applaudiamo Cristian Zandonella, Serena De Carli. Allora, scarrocianti, avete capito a quale carroccio si fa riferimento dopo aver sentito questo pezzo? Noi abbiamo applaudito perché ci siamo divertiti, non sapevamo bene se applaudire o no, insomma, per non venire come dire travisati, e invece no, perché adesso le domande le facciamo a Massimo Marani e Chiara Muraro, rispettivamente regista e drammaturga di questo pezzo Scarroccianti. Chiaramente siamo negli anni 80
e 90.
90, perdonami, il terzo qui pezzo, giusto? Hai ragione, siamo negli anni 90 e l'Umberto è quell'Umberto lì.
Sì, allora diciamo che noi per motivazioni di privacy non possiamo rivelare chi è.
Infatti io non ho detto il cognome,
esatto.
Detto quell'Umberto lì, poi ognuno vede l'Umberto che vuole.
Uno zio, un parente lontano. Diciamo che...
Ma anche tu devi rivelarci che hai dei parenti ingombranti come Bonzani.
Non è mio parente lontano.
No, ecco.
Non che io sappia almeno.
Non sa... Ma non parliamo comunque di un Umberto
È una pura coincidenza, soprattutto è un Umberto che fa un viaggio molto particolare, perché diventa un supereroe ed è soprattutto per questo motivo che non possiamo rivelare l'identità. È un po' come Superman, come Batman.
E abbiamo
tutti
sentito
lo sanno,
di notte, no? Cioè, esatto. Jekyll e Hyde, un po' alla Lombarda.
Esatto, perché Scarroccianti, poi appunto ne parlerà per quanto riguarda il fronte registico Massimo. Scarroccianti in realtà è il nome della compagnia, molto mal assortita, come scoprirete se verrete a vederci, che mette in scena, o meno tenta di mettere in scena, un altro spettacolo che è Le Mirabolanti Avventure di Capitan Padania, che quindi insomma ci racconta
l'origine mitica, l'investitura più, diciamo, recente, quindi appunto quella che poi effettivamente è negli anni 90, l'investitura, che è il pezzo che avete appunto sentito, e poi insomma il suo tentativo di sconfiggere tutti i cattivoni, mettiamola così.
Massimo, allora, come avete lavorato?
Dunque, è stato uno spettacolo dalla complessità artistica e tecnica notevole, perché è uno spettacolo che prevede musica dal vivo per la stragrande maggioranza del tempo, prevede delle canzoni con testi, canzoni ben note della storia della musica italiana degli anni 90, con testi però riscritti interamente in chiave comico, politica, satirica, e appunto c'è questa forte componente metateatrale. E devo dire, una caratteristica del testo di Chiara che ho fortemente apprezzato è il fatto che la componente metateatrale non è lì per parlare di nuovo del teatro come mezzo, come istituzione, ma ha una grossa valenza simbolica sociopolitica, quindi la compagnia teatrale riflette le tensioni di quelle che sono le forze politiche, e quindi è uno spettacolo che, sebbene abbia una base profondamente comica, perché punta ovviamente a fare ridere come mezzo privilegiato di comunicazione con il pubblico, però punta anche a fare riflettere su quella che è una storia politica che la nostra generazione, e ce ne siamo resi conto lavorando con gli attori e con i nostri collaboratori, la nostra generazione conosce poco, quella del secondo dopoguerra e anche quella degli anni 90, e di fatto ci andiamo a rivolgere in buona parte a quella che è la generazione che ha permesso che quella storia politica si dipanasse nel corso degli anni. Quindi, dal momento che la nostra compagnia teatrale è effettivamente una compagnia di ragazzi ventenni che vivono nel 2023 e devono affrontare la situazione del mondo reale per quella che è, cercando di ricordare un futuro, ma devono vivere nel presente, e allora
avete dovuto tornare indietro per saperne un po' di più.
Esatto sì. Infatti il sottotitolo di questo spettacolo è Comici da Seconda Repubblica. Appunto, non è un caso, perché siamo tutti molto giovani, molti di noi sono nati alla fine degli anni 90, quindi raccontiamo una storia che, per farci una mezza cheat, che raccontiamo una storia ben nota noi che siamo nati dopo, quando era già finita. Quindi siamo un po' tornati indietro nel tempo per parlare di forse il momento politico che si è verificato poco prima che noi nascessimo, quindi siamo nella pre-caduta della Prima Repubblica e arriviamo subito dopo.
Io purtroppo ricordo bene, e quindi, come dire, sono contenta, esatto. Contenta e molto impaziente anche qui di sì, vedere come l'avete trattata tutta questa materia, perché era una materia incandescente.
Chiara ha scritto un testo che peraltro è ispirato, questo lo rileviamo, da un saggio antropologico. Cito un personaggio del nostro spettacolo che prende le figure politiche degli anni 90 italiane come dei personaggi della commedia dell'arte, quindi abbiamo lavorato anche nella direzione con le maschere.
Molto
per
giusto.
Lavorare con la commedia dell'arte rivisitata.
Molto opportuno.
Un po' effetto Sgommati, grande, sì. Grande riferimento.
Ecco, con questo riferimento ci hai gettato nella disperazione, non vogliamo farci influenzare, sì, da tutto quello che dicono loro, né nel bene né nel male. Il pubblico poi andrà a vedere lo spettacolo, che debutta
il 21 ottobre.
Anche voi debuttate il, sì, 21, ok.
Sì, il 21 è prevista una prima maratona.
Ah, scusa,
che
il 21 c'è già la prima maratona.
Tutti gli, sì, spettacoli, tutti e in forma di maratona.
E poi, sì, restate in scena invece separati, maratonetti,
esatto,
fino a...
Noi siamo, facciamo il 25 ottobre e l'1 novembre, che sono due mercoledì.
No, voglio dire, tutto il progetto resta in scena fino
al 5 di novembre.
Perché poi diremo, andate sul sito dell'Elfo, così capite come sono organizzati gli spettacoli, o in versione singola o in versione maratona. Allora, grazie a tutti quanti quelli che sono stati sul palco finora. Ora giù tutti quanti, salgano i prossimi, un applauso a tutti di incoraggiamento veramente, ma anche insomma di ammirazione per il lavoro già fatto. Prima dei prossimi esiti degli spettacoli, io mi rivolgo di nuovo verso The Sad Mafioso, è il momento del secondo pezzo. Che cosa ascoltiamo? Intanto, chi deve salire, chi deve mettersi alle aste, chi deve sedersi accanto a me, lo faccia senza disturbare The Sad Mafioso.
La prossima canzone si chiama Home Sweet Home.
Sì.
Che vuol dire casa, dolce casa.
Eh sì.
E parla un po' sul concetto di casa, che a volte non c'entra niente con la comodità o con lo spazio fisico, ma è più una sensazione. E con sentire che anche se hai fortuna nella vita, hai un letto comodo e cibo sul tavolo, che comunque quella sensazione di casa non arriva mai.
Prego.
Mm.
Dopodomani è mio compleanno.
E quindi?
Sai che cosa vorrei?
Non me ne frega un cazzo del tuo compleanno.
Vorrei che per una volta cenassimo tutti insieme.
Certo. Così mentre ceniamo mamma e papà ti coprono di videogiochi nuovi.
Io ho una teoria.
No.
Ogni genitore ha un figlio preferito.
Stai zitto.
È statistica. Tu sei nato per primo. Se tu fossi stato il figlio perfetto, a quest'ora non avrebbero avuto bisogno di far nascere me.
Magari invece mi volevano talmente tanto che hanno provato a farne un altro uguale, no?
Secondo me papà ti odia.
Questa è un'altra delle tue teorie.
Sei entrato, non ti ha salutato e ti ha guardato in un silenzio d'odio.
Ma tu parli con papà.
No, io sento tutto quello che dice. Allora, sei pronto a partire?
Per cosa?
La naia.
No.
Non ci vai.
Non vorrei.
Ma ci andrai?
È solo un anno.
Perché non dici di no se non vuoi andare?
Ma perché andarci o non andarci è lo stesso. Ma comunque mi bocciano, quindi non ci vado.
Quindi vuoi farti bocciare? Non è lo stesso, dovresti protestare se non vuoi partire.
Farò l'obiettore di coscienza. Non è mai morto nessuno, è così per tutti. Perché per me deve essere diverso?
Perché c'è una possibilità di cambiamento.
Sì, che non significa certezza però. È una perdita di tempo e di energie.
O forse è perché non hai le palle di schierarti.
Se devi rompermi i coglioni, vai via.
Quando mio padre fu arrestato, e stavo cominciando solo allora.
Che succede?
È partito, non è partito il brano, ci doveva essere un brano di intermezzo.
Ok, allora noi facciamo un applauso che fa da intermezzo tra il primo pezzo, tra il primo estratto. E invece adesso c'è un altro estratto, eccolo qua il brano. Così, allora aspettiamo qualche secondo.
Vado in camera.
Finisci i compiti.
Non mi va.
Cosa devi fare?
Studio delle funzioni.
Bellissimo.
Bellissimo, a me viene il mal di testa.
Te le spiego io.
È inutile, io non ho manco capito cos'è una funzione. È da inizio anno che ne parlano, ormai è finita.
Ascolta, ascolta, hai presente i distributori automatici?
Eh?
I distributori automatici. Allora, tu vai ai distributori, schiacci a uno e scende una Coca-Cola.
A me non piace la Coca-Cola.
Concentrati.
Non me li puoi fare tu e basta.
Se te li faccio io non impari niente. Allora, metti che un giorno vai ai distributori, non sai nemmeno tu il motivo, ma hai una voglia incredibile di una Coca-Cola. Per averla devi schiacciare a uno.
Io se proprio devo andare alle macchinette, prendo un tè.
Prendi un tè? Che cosa devi schiacciare per il tè?
Non lo so, papà, non sto a guardare i numeri.
Mettiamo che il tè sia a due. Allora, schiacci a uno... Coca-Cola, schiaccia due, scende un tè, fino a qui ci sei?
Sì.
Allora è fatta. Questa è una funzione.
Eh?
Ogni volta che schiacci a uno, scenderà sicuramente una Coca-Cola. Ogni volta che schiaccia a due, scenderà sicuramente un tè. Questo significa che ad ogni X corrisponde una e una sola Y.
Sì, sì, ma il tè lo posso prendere anche se schiaccio a tre, perché ci sono due file.
Verissimo. Infatti, ogni volta che schiacci a due scenderà sicuramente un tè. Ma non è detto che ogni volta che vuoi un tè devi schiacciare a due. Difatti, ad ogni Y, guarda, possono corrispondere più X.
Grazie.
Vedrai che sistemiamo tutto.
Adesso vado.
Grazie, allora grazie a Francesco Santarelli, Flavio Innocenti e Lorenzo Gatto che ci hanno regalato a loro volta un estratto da Piccola Luce di Gianluca Madaschi per la regia di Rachele Pesce che sono accanto a me. Gianluca, prendi il microfono e raccontaci che cos'è questo pezzo. Abbiamo capito che c'è la tua consueta ironia, un po' ti conosco quindi.
Ma allora...
Soprattutto che decennio è?
Sono gli anni 2000, sono gli anni 2000 che, come dire, quando mi sono stati assegnati non sapevo dove girarmi perché appunto è un decennio che appunto ho attraversato seppur, come dire, nell'infanzia e quindi ho una visione particolare di questa decade perché per me è un passato, ma è un passato prossimo. Quindi non sapevo come renderlo e alla fine... la scelta è caduta sul raccontare, confrontarmi con gli eventi dei fatti del G8 di Genova E quindi
fa sempre più interessante Radio Popolare, ha fatto una lunga diretta di tutti quei giorni di...
Ed quindi è diventata un po' una, diciamo, un eco, almeno nella storia che mi sono immaginato, l'eco di questo ragazzino adolescente che va ai fatti del G8 di Genova e le ripercussioni che poi questo evento ha su di lui e sulla sua famiglia. E senza fare troppi spoiler, naturalmente.
Naturalmente. Rachele, il lavoro che hai fatto è quello che chiediamo a tutti i registi, insomma.
Sì, Piccola Luce è un testo che per me parla delle relazioni. E come possiamo rendere le relazioni nello spazio? Per me le relazioni sono come un contenitore. E quindi ho voluto mettere tutti questi personaggi all'interno di un contenitore dove staranno sempre all'interno. Ed è un contenitore che però non è un contenitore usuale. Vediamo che questo contenitore può essere visto come asettico, spento. Manca qualcosa a questo contenitore. Ora, senza fare spoiler, non rivelerò che cos'è. E vediamo quindi queste relazioni svilupparsi. Le relazioni fra fratelli, le relazioni fra genitori e figli soprattutto. E su questo lavora tutto il testo. Io poi ho voluto particolarmente dare un impianto semplice, diciamo un tipo di recitazione classico allo spettacolo, perché non credo che il testo avesse bisogno di molto altro. Ho dato molta importanza alla musica che hanno composto gli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Il piccolo pezzo che abbiamo sentito era Il motivo di Nicola, che viene sviluppato durante tutto lo spettacolo ed è stato composto e arrangiato da Simone Vitiello. E niente, insomma, questo è un po' tutto l'impianto dello spettacolo, che definirei molto semplice però preciso, diciamo.
Che parole sagge, soprattutto che balsamo per gli autori sentir dire non pensavo che il testo dovesse essere sovraccaricato, insomma, bene, insomma, grande soddisfazione devo dire, in questo caso da autrice più che da qualsiasi altra cosa io faccia, ecco, per cui io vi ringrazio, ricordo che Piccola Luce debutta a sua volta nella maratona del 21, adesso ho capito che il 21 debuttate tutti, parla del decennio del 2000, quindi grazie a Rachele Pesce, Gianluca Madaschi, Francesco Santarelli, Flavio Innocenti, Lorenzo Gatto, in bocca al lupo anche a voi. Ed è il momento di un altro brano di The Sad Mafioso, così tra l'altro permettiamo il turnover con gli ultimi due gruppi che vengono a parlarci del loro spettacolo. Grazie a voi. Cosa ascoltiamo?
Questa canzone si chiama Another Birth ed è una canzone che parla sulla codipendenza.
Sulla codipendenza, però non siete sicuri, vedo che vi guardate ridendo.
No, siamo sicuri.
Siete sicuri? Ah, perché c'è una... No, vabbè, non voglio sapere. Vabbè, non voglio... Niente, non ho fatto nessuna domanda, prego.
Even if I tried, darling, I could never erase my trail, condemned to know exactly where I came from. You spot me from miles away. Ooh.
The Sad Mafioso, Radio Popolare, bravissimi, insomma siamo già tutti innamorati di voi. Grazie.
È permesso?
Carissimo, entra, entra pure. Allora, ci credi? Noi due, tu ed io a fare la storia.
Eh? Addirittura.
Certo, da domani sarà tutto diverso, da domani saremo ricordati come i creatori del più grande successo della televisione.
Beh, speriamo.
Ed è tutto merito tuo.
No, 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 l'idea l'hai avuta tu.
Ma tu l'hai realizzata.
Tu hai avuto il coraggio di rischiare.
Avremmo fatto ben poco senza gli investitori che hai trovato tu.
Con un'idea come questa non è stato difficile.
E siamo già al debutto, te ne rendi conto? Ma venendo alle cose importanti.
Sì?
Fammi vedere un po' queste ragazze.
Ah, sì, sì, certo, certo. Allora, ecco, queste sono le figuranti. Sono quelle da mettere sullo sfondo, perché non sono proprio il massimo.
Ma come sono messe lì?
No, lì bene, bene.
E allora basta quello, no? Poi?
Arrivo, un attimo.
Voglio la roba seria.
Queste sono le ballerine!
Ah!
Tutte belle, alte, toniche, come ci eravamo detti. Guarda questa qua.
Bella gnocca lei,
poi c'è questa qua.
E va che roba!
Lei è molto bella, lei.
Bella e ben fornita.
Questa, la mia preferita.
Fantastica.
Questa un po' giovane, ma ci sta. Lei è un po' magra, comunque un bel seno. Ah, lei si muove molto bene, notevole. Poi c'è questa tedesca, mi pare, austriaca, non mi ricordo. Poi l'ultima.
Scusa, scusa, ma questa?
Lei... è maggiorenne.
No, 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 no. Questa è mia figlia.
Siamo fermati. Siamo rimasti molto colpiti, insomma, da questo dialogo e quindi non sapevamo se sarebbe andato avanti. Io intanto ringrazio, sono già scappati giù, facciamogli un altro applauso intanto, Lorenzo Ribaudo, Francesco Santarelli, e c'è un altro estratto. No, non c'è un altro estratto, si stanno preparando per il prossimo. Dicevo, ringraziamo Lorenzo Ribaudo e Francesco Santarelli, accanto a me Athos Mion, drammaturgo, e Alessandro Petrillo, regista.
Il contrario.
Athos Mion, prima o poi doveva succedere.
Negli anni 80.
Ma tra l'altro vi conosco, quindi cioè, Athos Mion, regista, e Alessandro Petrillo, drammaturgo, Happyland, esatto. Sono gli anni 80, quindi abbiamo fatto un passo indietro, ma per motivi organizzativi era opportuno fare così, anche di pezzi da... fare dal vivo, beh, insomma, gli anni 80 li abbiamo ritrovati tutti, io me li ricordo bene, i discorsi erano proprio questi.
Io non c'ero.
Tu, beh, per fortuna tua,
mi piace specificarlo perché mi è stato ricordato più volte.
Sì.
È vero, non c'ero, ma diciamo, sono partito... vado dietro.
Vai, vai.
Vado. Sì, diciamo che per scrivere questo testo sono partito un po' da letture che avevo fatto e ricerche anche proprio di ordine più... diciamo, politico, economico, di cosa sono stati quegli anni, diciamo, a livello globale, ma anche poi riportati in Italia, che tipo di cambiamento hanno portato un po' per la società e poi, cioè, la società appunto a livello, ripeto, politico, economico, ma poi anche proprio nella cultura,
sì,
negli usi e costumi.
E ti sei imbattuto.
E mi sono, diciamo, imbattuto un po' appunto in tutte queste, in una serie di teorie mie su... questa grande, diciamo, cappello dell'individualismo, che è stato un po' la, diciamo, la tematica per me fondamentale, che è venuta prima e poi ho deciso, cioè poi nel tempo piano piano si è colorata e sono aggiunte tante anche proprio elementi legati più strettamente a quell'epoca, ma in particolare nel, proprio nel lavoro di scrittura penso che la cosa più utile sia stata poi proprio perché, come ho esordito, non c'ero. È stato poi anche l'uso di proprio delle fonti dirette, quindi il fatto di poter interrogare tramite dei questionari, anche proprio con delle interviste, persone che invece c'erano e che quindi proprio mi hanno raccontato anche esperienze molto personali, però che mi hanno aiutato a ricostruire un po' un panorama.
A riempire di umanità il
esatto,
testo.
Esatto, esatto. Quello che per me era...
quello, cioè, che prima era ricerca.
Prima era ricerca, dati, anche un po' teorica. Fortunatamente, grazie anche a questo supporto
delle
testimonianze, esatto, dirette, è riuscito a prendere anche proprio una vita che secondo me non ha tradito pienamente il mio punto di partenza, però l'ha aiutato a trasformarlo in quello che poi erano un po' la...
po' l'energia.
Bellissimo. E infatti in questo breve pezzo che abbiamo sentito io ho rabbrividito, mi è sembrato di tornare indietro in cose che avrei preferito non però l'operazione è proprio questa. Atos, cosa succede in scena?
Allora, essendo un testo che è diviso a quadri, diciamo, la parola che ha preso anche la regia è lo zapping, un po' proprio perché negli anni 80 nasce il telecomando, perciò c'è questa idea di cambio continuo, anche erano anni di consumo, di uso di consumo, dove le cose cambiano molto rapidamente. Infatti, oltre a quello che ha scritto lui, abbiamo riscritto delle nuove parti, diciamo che sono delle parti video. Infatti per tutto lo spettacolo c'è un video che diciamo si muove, perché erano anche anni in cui il video e diciamo la TV è diventata centrale in luogo pubblico e privato. E perciò c'è proprio questa idea di zapping, dove noi ripercorriamo quelle che sono dei grandi topos degli anni 80. Vanna Marchi, che è diventata tanto adesso famosa grazie alla serie di Netflix, però anche altre cose come le pubblicità un po' iconiche. Una cosa importante, i video li abbiamo ricostruiti tutti. Tanta gente ci ha detto di doverlo dire perché sembrano proprio fatti anni 80, ma sono stati ricostruiti. Bene. E perciò si alternano, diciamo, queste situazioni che ha scritto Alessandro, che vogliono parlare di alcuni di quegli aspetti.
Benissimo.
Però l'obiettivo, diciamo, di tutto lo spettacolo è 45 minuti di anni 80.
Non vedo l'ora. Allora, grazie a tutti voi, lo ricordiamo, abbiamo parlato di Happy Land e ne abbiamo sentito un breve estratto, anche loro debuttano nella maratona del 21, e allora sentiamo l'ultimo estratto dall'ultimo testo.
Non ci siamo già visti?
Forse.
Hai un viso che...
può darsi.
Un'attitudine, un respiro, un modo... qualcuno, qualcosa.
Mi capita spesso.
Conoscevo una persona, cioè, la prima volta che ci siamo... era in un museo. Lui era appassionato di storia naturale. Ma cosa sto raccontando? È la prima volta che vengo qui.
Davvero?
Eppure bastava svoltare l'angolo.
Già.
Questo museo è decisamente...
immenso.
Immenso.
Ci si può perdere.
Esattamente quello che ho pensato anch'io. Tante piccole teche di vetro per ricordare ciò che è stato.
C'è chi lo vuole così tanto da rievocarlo. Un uomo, folle di nostalgia per gli insetti fossili, organizzò una seduta spiritica solo per rivedere una gigantesca libellula dell'era carbonifera. E poi ci sono le persone che quello che non c'è più lo vanno a cercare e credono di rivederlo davvero.
E perché dovrebbero farlo?
Wow! Endling! Ce l'hanno proposto Valentina Verre, Maria Teresa Vannini, e accanto a me ci sono Arianna Sorci, regista, e Veronica Tinnirello, che è appena arrivata in aereo e non sapevamo se ce l'avrebbe fatta. Siamo molto contenti che tu ce la faccia, per con il tuo ultimo fiato, dopo una giornata che immagino movimentata, ci dica cosa sono i tuoi 2010, presumo che siano.
Sì, 2010, 2020, 2023, quindi il nostro contemporaneo. I miei, diciamo, punti di riferimento nella mia ricerca sono stati due libri molto importanti: La malinconia del mammut, specie estinte e come riportarle in vita, di Massimo Sandal, e di Marco Connell, Appunti da un'apocalisse, viaggio alla fine del mondo e ritorno. Quindi ho sentito l'esigenza di trattare il tema dell'estinzione, ma non volevo essere troppo generica, e quindi piano piano è emersa la necessità di incastonare una riflessione su un'estinzione più intima, privata, in questo caso di una protagonista femminile, donna, di 40 anni, una critica cinematografica che inizia attraverso, diciamo, un escamotage che vedremo all'inizio dello spettacolo, va a visitare un bunker in vendita. Lei ha questo vizio di andare a vedere case che non può comprare, ovviamente. E dentro questo bunker succede qualcosa dentro di lei e inizia questo viaggio fatto di domande riguardo alla nostra fine privata e universale.
Domanda indispensabile, mi verrebbe, cioè una vera urgenza. Arianna, anche a te, come hai lavorato?
Sì, allora, visto che Veronica ha parlato di viaggio, la mia idea era quella di dare vita al viaggio della protagonista, che però è un viaggio mentale, di riflessione, di consapevolezza, e che si costruisce nel ricordo della protagonista. Quindi, proprio come i ricordi di ognuno di noi si giustappongono in modo non logico nello spazio del tempo, così la regia ha voluto giocare proprio con le regole dello spazio, con le regole di un tempo non cronologicamente scandito, e quindi da questa giusta posizione derivano anche poi risultati inaspettati in un certo senso, fino ad arrivare alla fine, quando Don incontra questo essere che nel testo si chiama essere estinto e di cui abbiamo sentito l'estratto della scena, che in qualche modo incarna quel tipo di ricordo difficile da elaborare, più sepolto, diciamo, nel tempo, e che Donna riuscirà ad elaborare.
Bravissime, tra l'altro siete riuscite anche a sintetizzare qualcosa di insintetizzabile. Quindi anche Handling debutta il prossimo 21, andate sul sito del Teatro dell'Elfo non solo per prenotare ma per vedere anche come sono dislocati gli spettacoli. Vi ricordiamo invece l'installazione nel sottopalco, anche quella insomma parte in questi giorni. Dunque, ringraziando tutti quanti coloro che sono venuti fin qui per raccontarci tutto questo progetto, e ringraziando moltissimo The Sad Mafioso e chiedendo dove troviamo la vostra musica e dove suonerete prossimamente.
Allora, per ora non ci sono date, però...
Ma spero presto. Perché,
presto, sì, certo. Mi prenderò una bella vacanza di Natale, quindi tornerò carica per continuare.
E invece,
però
invece...
la mia musica la potete trovare su Spotify come The Sad Mafioso, sono su Instagram, iTunes, YouTube.
Allora ti cercheremo assolutamente e ti manderemo anche in onda. Grazie a voi, c'è l'ultimo brano che ci fa da sigla. Io direi di fare un grande applauso, come avrebbero detto negli anni '80, a tutti voi. Poi ci troviamo fuori davanti alla Pebbedda per la fotografia apotropaica, quindi non scappate perché porta fortuna tutti quanti. The Sad Mafioso, l'ultimo brano si intitola?
Si chiama Bad Mother.
Bad Mother.
Was still inside. He reminded me of his father. Through the flame.